la conferenza del Centro Culturale San Carlo che insieme con la Rusconi Libri presenta il lavoro di Margherita Guarducci che abbiamo avuto tra noi anche lo scorso anno, esattamente quasi in questa data, il 24 novembre, allora con il professor Zeri per presentare il suo lavoro compiuto, editato sempre da Rusconi, sulla tomba di San Pietro. Questa sera, insieme alla professoressa Marta Sordi, presenteremo questo recente studio che è una summa di tutti i documenti, le riflessioni e le conferme volte a guardare il problema storico del primato della Chiesa di Roma, vale a dire del riferimento di tutto il cristianesimo all'inizio del primo secolo, al suo sorgere, a questa comunità, alla Chiesa di Roma. Il professor Sabatino Moscati, che doveva presentare insieme alla professoressa Guarducci questo lavoro e il suo significato, è purtroppo trattenuto da un'improvvisa malattia e ci ha recato un messaggio che leggo di gratitudine all'invito, di costernazione per non poter essere presente. Profondamente costernato per improvvisa malattia che impedisce la mia ambita presenza alla manifestazione in onore dell'insigne maestra Margherita Guarducci, la prego esprimerle pubblicamente i miei sentimenti di ammirazione e di fervida devozione profonda per l'eccezionale esempio di ininterrotta dedizione alla scienza e costante tutela alla rettitudine scientifica. Sabatino Moscati. Ringraziamo perciò oltremodo la professoressa Marta Sordi che all'improvviso ha accettato ben volentieri di presentare, di introdurre l'intervento e il racconto della professoressa Guarducci. Vorrei dare lettura quale significato dei numerosi riconoscimenti che i lavori della Guarducci, gli studi della Guarducci, tutti svolti con serietà e rigore scientifico e con grande senso e con grande consapevolezza del senso di questi studi, leggendo l'augurio del professor Zerbi della Cattolica, prorettore della Cattolica, che tende appunto a indicare questo grande riconoscimento. Impossibilitato di intervenire alla presentazione del volume, professoressa Guarducci, esprimo augurio vivissimo per la sempre più intensa attività della benemerita studiosa e compiacimento per il lavoro del centro. Cedo dunque subito la parola alla professoressa Sordi per un'inquadratura di questi studi. Grazie.
Grazie. Sono molto lieta di presentare Margherita Guarducci, non solo per l'ammirazione che ho sempre avuto, non me lo metta troppo vicino perché sennò rimbomba, perché ho la voce abbastanza... Dicevo, non solo per l'ammirazione che ho sempre avuto per lei come studiosa, ma anche per il ricordo che conservo ancora delle sue lezioni di epigrafia a Palazzo Venezia, quando durante il mio soggiorno romano negli anni 50 per una borsa di studio vaticana ebbi la fortuna e l'onore di essere sua allieva. Con lei l'epigrafia, pur mantenendo tutto il suo rigore scientifico, non aveva nulla della pedante erudizione del virtuosismo tecnico a cui qualche volta viene ridotta, ma diventava storia, diventava cultura, esercitava il fascino che ha sempre la ricerca e la scoperta della verità. Passo dai ricordi personali a qualche breve cenno biografico. Nata a Firenze, Margherita Guarducci studiò a Roma, dove nel 1942 successe nella cattedra di epigrafia al suo maestro Federico Halber. Già qualche anno prima, alla fine degli anni venti, aveva iniziato a Creta, con la pubblicazione dell'Iscrizione degli Scipioni, quel lavoro paziente e geniale che culminò fra il 35 e il 50 con l'edizione dei quattro volumi dell'Iscrizione Cretice, una delle glorie della scienza epigrafica italiana. Nello stesso 1929, in cui aveva pubblicato l'Iscrizione degli Scipioni, con lo studio sui poeti vaganti e conferenzieri dell'età ellenistica, mostrava come l'epigrafia possa illuminare anche problemi di letteratura e di costume. La stessa vastità e varietà di interessi, la stessa capacità di risalire attraverso le epigrafi alla storia e di illuminare con una lettura veramente critica delle iscrizioni, problemi sociali, politici e religiosi, la Guarducci rivela anche negli studi successivi, da quelli sull'istituzione della fratria nell'antica Grecia e nelle colonie dell'Italia meridionale, a quelli sull'iscrizione dei Serdaioi, sull'alfabeto del cratere di Vix, sulla pubblicazione in Italia del Calmiere Diocleziano, sulla più antica menzione del nome di cristiani in un graffito di Pompei, sull'apis satricanus, che ha rivelato pochi anni fa relativamente la realtà storica di un personaggio, Publio Valerio Publicola, che si riteneva generalmente leggendario. La profondità della competenza acquisita in lunghi anni di lavoro, il dominio della metodologia epigrafica e della problematica storica hanno trovato la loro espressione nel poderoso trattato di epigrafia greca pubblicato a Roma in quattro volumi a partire dal 1967. Lo studio dei graffiti del Vaticano e di tutto il complesso monumentale sotto la Basilica, frutto di un'indagine di molti anni condotta in mezzo a difficoltà e a polemiche, ma attenta sempre, senza pregiudizi, ai dati emergenti dalle fonti e alle conferme provenienti da un lavoro interdisciplinare, ha portato la Guarducci a intervenire con l'autorità di una documentazione scientificamente e metodologicamente ineccepibile in uno dei problemi più importanti e controversi della tradizione cristiana, la sepoltura di Pietro a Roma. Da questa fondamentale scoperta parte anche il libro che qui viene presentato e che rivela la straordinaria vitalità di questa studiosa. Esso riguarda il primato della Chiesa di Roma, sede di quel Pietro alla cui sepoltura in Roma la Guarducci ha dedicato con tanta passione e tanti studi. Leone Magno, quando nel 441 volle contestare la pretesa di Costantinopoli di rivendicare il primato anche della Chiesa, in quanto erede politica di Roma, seconda Roma, affermò che era la sedes petri che aveva nella sua arx lo ius apostolici principatus, un primato che la regia civitas, la nuova Roma, politica, non poteva rivendicare. La Guarducci coglie il riconoscimento di questo primato nei primitivi documenti cristiani, fra i quali spiccano nel secondo secolo la lettera di Ignazio, vescovo di Antiochia e martire, con la famosa affermazione secondo la cui la Chiesa di Roma presiede all'agape, con tutta la discussione di questo termine agape che generalmente viene tradotto con carità e che invece la Guarducci mostra significare in questo caso la Chiesa, la comunità, l'Eucaristia, la comunità e quindi la Chiesa. E l'altro testo estremamente interessante è l'attribuzione alla Chiesa di Roma di una potentior principalitas da parte di Ireneo, vescovo della Chiesa di Lione. Coglie ancora questo primato nei pellegrinaggi che fin dai primi secoli conducono a Roma i cristiani da tutte le parti delle ecumene. In particolare l'epigrafe di Abercio, la regina delle iscrizioni cristiane, trovata fra le rovine di Ierapoli di Frigia, è la descrizione oscura ma poeticamente eloquente, con l'accenno alla regina dagli splendidi calzari, al popolo che ha uno splendido sigillo, la descrizione, dicevo, di uno di questi viaggi. Nei capitoli successivi la Guarducci coglie l'affermarsi del primato della sede di Pietro attraverso i secoli, seguendone le contestazioni nate dagli scismi e dalla riforma e individuando i segni di questo primato nell'antichità delle basiliche, in particolare della Basilica Lateranense, delle immagini di Cristo e di Maria, delle statue che Roma conserva e poi infine la reliquia più importante rappresentata dalle ossa di Pietro trovate sotto la Basilica Vaticana. Vorrei, su questo poi parlerà, si diffonderà, credo ci sarà appunto la discussione, quindi lascio la parola molto più eloquente della mia alla professoressa Guarducci. Vorrei portare alcune conferme da parte pagana all'importanza in Roma della successione apostolica di Pietro. Un frammento di Flegone di Tralles, citato da Origene nel Contra Celsum, Flegone di Tralles, liberto e portavoce letterario dell'imperatore Adriano, che muore prima del 138 e che, ricordando una profezia di Cristo, probabilmente quella sulla caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, l'attribuisce erroneamente a Pietro, rivelando la notorietà che Pietro aveva già allora, cioè nella prima metà del secondo secolo, fra i pagani. L'impegno che, secondo Cipriano, Decio pose nel 250, dopo il martirio di Papa Fabiano, ad impedire l'elezione di un successore, che fu eletto solo dopo che l'imperatore lasciò nella primavera del 251 la città. Ed è interessante che Cipriano dice che Decio avrebbe preferito avere un competitore nell'impero piuttosto che un vescovo nella sede di Roma. L'arbitrato intorno al 270, con cui Aureliano assegnò la casa della chiesa d'Antiochia, occupata abusivamente dallo scismatico Paolo di Samosata, a coloro che erano in comunione con i vescovi di Roma e d'Italia, in applicazione, io credo, l'editto con cui Gallieno aveva pochi anni prima riconosciuto il cristianesimo e la chiesa con la sua gerarchia. Vorrei infine insistere con la Guarducci sull'importanza che ha nell'incontro fra Roma e il cristianesimo la vocazione universalistica di Roma. Questa vocazione Roma la trovava nelle sue stesse origini, nella mescolanza di popoli che si trovano alla base stessa della sua storia, che già Cicerone nel De Repubblica e Sallustio nel discorso di Cesare della Catilinaria, Livio e Virgilio avevano colto in quella apertura a tutti i popoli e a tutte le esperienze, purché valide, che Ambrogio ancora coglie nell'Epistola 18, quando fa dire a Roma personificata che non si vergogna di convertirsi da vecchia, purché questo significa passare a cose migliori. La validità di un incontro fra un impero potenzialmente universale e una chiesa potenzialmente universale, anche quando era all'inizio, non sfuggì agli apologisti del secondo secolo, a Melitone, a Tenagora, allo stesso Tertulliano non ancora montanista, che in un'epoca in cui il cristianesimo era ancora religio illicita, colsero tutta la positività di questo incontro. Con un paradosso si potrebbe dire che Roma fu cattolica prima ancora di essere cristiana. Grazie.
Abbiamo sentito come già allora fosse viva la fama di questa comunità di Roma attraverso il suo fondatore Pietro, e quali documenti pagani e cristiani confermino questo dato. Ma ora la parola alla professoressa Guarducci, perché ci racconti quasi, direi, oltre che descriverci questi primati, cioè quegli elementi, quei dati storici riscontrati con certezza attraverso un metodo scientifico e attento, qual è stato l'ipotesi di lavoro, qual è stata anche, quale conseguenze culturali, nel senso pieno e grande della parola, ne ha tratto. Prego.
Ringrazio molto la professoressa Sordi delle sue cortesi parole e il dottor Fornasieri delle altrettanto gentili espressioni, e ringrazio anche soprattutto il Centro Culturale San Carlo, che mi ha permesso di parlare in questa sede così bella, così onorevole. Che dire che ricordo con grande insomma piacere l'incontro che ebbi l'altro anno proprio in questa stessa sede, e la simpatia con la quale fui accolta qui. Devo anche esprimere i miei ringraziamenti alla casa editrice Rusconi che ha fatto, insomma, che ha pubblicato questi miei libri, diciamo così, di divulgazione, che sono però di una divulgazione che, insomma, piuttosto laboriosa, che mi è costata parecchia fatica, e che sono contenta, insomma, di vedere così, insomma, diffusi, insomma. E devo anche premettere una cosa, che cioè io parlerò, come ho parlato l'altra volta, non facendo una conferenza, questo è lontano dalle mie intenzioni, dalle mie abitudini, ma voglio fare un racconto soltanto, un racconto di come sono arrivata a scrivere questo libro e quali sono, a mio giudizio, le cose più importanti, le cose più notevoli che sono venute fuori da questa mia fatica. Dunque, il libro è intitolato, ovvero il primato della Chiesa di Roma, e documenti, riflessioni, conferme, ed è uscito l'anno scorso. Dunque, molti si domanderanno, ma insomma tanti libri sono stati scritti sul primato della Chiesa di Roma, ci sono scaffali interi che sono pieni di trattazioni sul primato della Chiesa di Roma. Io però aggiungo che qui questo mio libro è qualche cosa di nuovo, posso dirlo, perché mentre gli altri scritti si limitavano a una soltanto, insistevano anzi anche per moltissime pagine sull'aspetto teologico e giuridico della questione, io ho cercato invece di fare una cosa nuova, cioè di chiamare a raccolta, per quanto era nelle mie possibilità, altre discipline che potessero lumeggiare questo problema. E credo che insomma, delle risposte molto, insomma, delle volte anche impressionanti ai miei quesiti sono venuti appunto da questa abitudine a studiare e a desumere elementi, argomenti da varie discipline. Sono delle voci che si confermano a vicenda e che rendono più viva la materia. Ho detto nel mio titolo, documenti, ho scritto documenti, riflessioni, conferme. Difatti, soprattutto io mi sono basata sui documenti, come era logico, come è stata sempre mia abitudine. I documenti, quello che è certo, quello che è attendibile, quello che è documentato, sempre, è ovvio, è quasi superfluo dirlo, con doveroso rigore metodico. Poi riflessioni, dai documenti nascono le riflessioni e io queste ne ho fatte parecchie di riflessioni. E la conclusione qual è stata? La conclusione è stata che si confermava in pieno la tesi del primato della Chiesa di Roma. Ora io vado col pensiero ai momenti in cui io decisi di scrivere questo libro. Perché ho scritto questo libro? Intanto devo dire che avevo alle mie spalle le ricerche su Pietro in Vaticano, ricerche che ovviamente sono strettamente legate a questo tema. Ma poi io avevo già, in anni passati, mi ero già occupata di due documenti che mi invogliavano a riprendere la ricerca. Tutte e due sono stati ricordati dalla professoressa Sordi nel 1971 e nel 1973 mi sono occupata della famosa iscrizione di Abercio. Nel 1977 mi sono occupata invece di un celebre passo di Sant'Ireneo, vescovo di Lione. L'iscrizione di Abercio è una notissima e meravigliosa epigrafe del secondo secolo, siamo nella seconda metà del secondo secolo, più o meno all'età di Marco Aurelio, è trovata nella lontana Frigia Salutaris, a Hierapolis, nella Frigia Salutaris in Asia Minore, e ora si trova nei Musei Vaticani. È stata offerta a Leone XIII nel suo giubileo, in occasione del suo giubileo sacerdotale, proprio dallo scopritore che fu il notissimo studioso inglese Ramsay. Dunque, che cosa dice questa iscrizione? Chi è Abercio? Abercio è un vescovo di Hierapolis, un dotto vescovo, che usando quello stile un po' arcano, insomma arcaneggiante direi, caro alla società di quei tempi e agli studiosi di quei tempi, parla di un suo viaggio a Roma e descrive Roma come la... dice che è venuto insomma a vedere il regno, a contemplare il regno e a vedere la regina dalle auree vesti e dagli aurei calzari. Ora, questo viaggio gli è stato ordinato da Cristo stesso, dice Abercio. Ora qui, che cos'è il regno? Il regno è la Chiesa di Roma, che viene considerata regno, vero? Regno di Cristo. E la regina dalle auree vesti e dagli aurei calzari è la Chiesa di Roma. Tutto questo dimostra che un vescovo della lontana Asia Minore, nel secondo secolo, considerava la Chiesa di Roma come preminente sulle altre, ovvero come considerava già il primato della Chiesa di Roma. Poi il secondo testo che avevo preso in esame è quello di Ireneo, vescovo di Lione. Ireneo è anche lui vissuto nella seconda metà del secondo secolo, nella sua grande opera contro le eresie. Lui parla della Chiesa di Roma e anche lui, da lui si ricava in fondo lo stesso significato e la stessa conclusione. Dunque si noti che Ireneo, vescovo di Lione, era però oriundo dell'Asia Minore, era alunno del santo vescovo Policarpo di Smirne e poi si trapiantò successivamente a Lione, dove scrisse questa sua opera. Dunque Ireneo rappresenta in sé l'Oriente e l'Occidente. Che cosa dice in sostanza, in breve, Ireneo? Dice che a Roma lui si propone nella sua lotta contro le eresie di considerare quelle che sono le vere origini del cristianesimo, esaminando le liste dei vescovi di ciascuna chiesa, per arrivare a appurare quali sono le verità fondamentali che Cristo ha tramandate attraverso gli apostoli. Ora, dice Ireneo, siccome sarebbe troppo lungo, troppo difficile, insomma, mettersi a esaminare le liste di tutte le città, le liste dei vescovi di tutte le città, io mi limito a Roma, la quale è qui lui. Esprime dei concetti riguardo a Roma, che sono molto significativi e le attribuisce l'aggettivo di maxima et antiquissima, che va inteso come la più grande e questo era fuori di ogni dubbio, e la più, non la più antica, ma la più importante, questo io dimostrai, la più importante. E poi, a tutti conosciuta, e questo va bene, era tutti notissima, poi è fondata dagli apostoli Pietro e Paolo, questo è l'altro titolo di gloria che ha Roma, fondata da ambedue gli apostoli, e questa è un'assoluta eccezione, vero? E che è un'eccezione che riguarda soltanto Roma. Oh, e poi viene a parlare della necessità che tutte le chiese, necesse est, vero? Che dice omnem ecclesiam, che ogni chiesa si riferisca a Roma, metta a capo alla chiesa di Roma. Dice nella quale chiesa di Roma, necesse est, vero? Cioè è necessario, nella quale chiesa di Roma, dice le verità della fede, insomma, i principi della fede sono stati tramandati, dice, da quelli che sono da ogni parte del mondo. Difatti, e questa è la novità appunto della mia interpretazione, sono i papi, i primi vescovi di Roma, che vengono in realtà da ogni parte del mondo e che quindi rappresentano il concetto di universalità. Dunque, l'universalità che si innesta nella Chiesa di Roma. E difatti tutto il discorso di Ireneo, il quale conclude poi col riconoscimento di una potentior principalitas di Roma, della Chiesa di Roma, di una più potente preeminenza da parte della Chiesa di Roma. Dunque tutto il discorso di Ireneo è imperniato su questo concetto dell'universalità. Roma è universale e la Chiesa, che è fondata a Roma, è universale, vero? E quindi ha il diritto di essere considerata la prima, la più potente le più potente in senso spirituale, si intende, rispetto alle altre chiese. Dunque, dopo aver approfondito questi due testi di Abercio e di Ireneo, passarono alcuni anni. E a un certo momento io mi incuriosì e mi sentii allettata a vedere se per questi due testi, questo concetto, questo richiamo al primato della Chiesa di Roma trovava conferma o no in altri testi del cristianesimo primitivo, cominciando da Clemente Romano della fine del primo secolo, e mi convinsi che in realtà era così, vero? Che veramente Roma veniva considerata almeno per i primi tre secoli, vero? Veniva considerata come come colei che la Chiesa di Roma che deteneva il primato sulle altre chiese. Questo mi pareva incontestabile e questo era poi confermato, insomma, da tante altre cose, tanti altri argomenti e tanti altri particolari, per esempio i viaggi che si compivano a Roma, vero, quasi come fosse un rito, vero, da ogni parte dell'impero. Ho appurato questo e mi venne la voglia di seguire, di ripercorrere la storia della Chiesa dal terzo secolo in avanti fino ai nostri giorni, per vedere che cosa fosse avvenuto in questi secoli, vero? Se il primato reggeva oppure no, questa idea del primato, e dovetti arrivare fino ai nostri giorni, fino alla conciliazione, fino al pontificato di Pio XII, fino al Concilio Vaticano II, e mi convinsi anche di che insomma in realtà il primato era una cosa incontestabile, pure attraverso le vicende varie, perché ci furono, la Chiesa ebbe a soffrire dolori, persecuzioni, ebbe a soffrire, non so, degli errori della Chiesa stessa, però ci furono eventi memorabili, tutta una successione, una concatenazione di cose e di avvenimenti, i quali portavano a dimostrare che veramente questo primato non era morto attraverso i secoli e ancora durava. Di questo attuale primato della Chiesa di Roma, io, ripensando un poco, voglio proporre a loro un pensiero che mi pare che sia quasi lapalissiano e che ha una sua efficacia pratica. Quando il Papa parla dalla loggia della Basilica Vaticana, loro lo sanno, ovvero in certe determinate occasioni, per esempio in occasione della Pasqua, la Pasqua dell'anno scorso, l'ultima occasione in cui il Papa, il Vescovo di Roma, il Pontefice romano, si rivolge urbi e torbi, alla città e al mondo. E rivolge il suo saluto augurale, almeno per la scorsa Pasqua, in 58 lingue, cioè nelle principali lingue del mondo conosciuto. Ora, io mi domando, qual è quel capo di una comunità ecclesiale, vero, l'esponente di una religione qualsiasi, che osa rivolgersi al mondo parlando in più di 50 lingue, vero? E qual è? Come può osare di fare una cosa simile, uno qualunque? Lo può unicamente, soltanto il capo della Chiesa di Roma. Perché lo può? Perché parla dalla sede di Pietro. Allora, a questo punto, naturalmente passo, sorvolo su tante altre osservazioni, a questo punto io mi accorsi che c'erano dei primati, fra virgolette, che riguardavano la sola Chiesa di Roma. Roma deteneva dei primati che nessun'altra Chiesa possedeva. Allora cominciai a enumerarli dentro di me e poi sentii anche il parere di amici, di studiosi, colleghi, i quali non avevano mai pensato a questo argomento, a vedere il problema sotto questo aspetto. E mi accorsi che c'erano questi primati che facevano impressione tutti insieme. Prima di tutto, Roma detiene la più antica basilica cristiana che si conosca, che è la Basilica Lateranense, la prima basilica sanzionata anche dall'autorità imperiale, vero, laica. Dunque, è la prima basilica che si conosca. E questo è documentato. La prima è la Basilica Lateranense. E questo poteva accadere soltanto a Roma, dopo la battaglia di Ponte Milvio, dopo la vittoria di Costantino, dopo la pace di Costantino dell'impero con la Chiesa. Poi c'era un altro primato che impressionava. Roma possedeva e possiede il più antico ritratto di Cristo che si conosca. Intendo ritratto non nel senso della figura di Cristo che, non so, può comparire in un contesto narrativo, vero? E lì ci sono anche, non so, nelle catacombe romane ci sono figure di Cristo che risalgono forse a tempi più antichi, però un ritratto fatto con intenzione di ritratto. E questo è incontestabilmente il ritratto di Cristo a Roma nella catacomba di Commodilla, che è quasi contemporaneo al grande ritratto di Cristo che si trova nell'aula cristiana di Ostia, fuori Porta Marina, che è un ritratto eseguito ad Opus Sectile, un meraviglioso ritratto, impressionante ritratto, e dell'età più o meno di Sant'Agostino. Siamo nella seconda metà, verso la fine del IV secolo. Poi Roma possedeva un altro primato, quello di avere il più antico ritratto, la più antica icone di culto, ovvero che finora si conosca, cioè l'icona di Maria nella chiesa di Santa Francesca Romana, alias Santa Maria Nova, quella che ora recentemente è stata inaugurata, è stata assegnata come titolo al cardinale Sodano, nuovo segretario di Stato. Dunque questa è una Madonna dalla storia veramente straordinaria, che è incontestabilmente anche questa la più antica icona mariana che si conosca e che ha una storia così veramente suggestiva, che ha le sue radici a Costantinopoli e che quasi è un legame fra l'Oriente e l'Occidente. Difatti io intitolai il libretto che scrissi, che pubblicai al Poligrafico dello Stato, la più antica icona di Maria, un prodigioso vincolo fra Oriente e Occidente. A proposito, apro una parentesi su questa immagine straordinaria di Maria, che non tutti conoscono bene, non tutti apprezzano come si deve. Io ho scritto ora un articolo abbastanza lungo che uscirà nei 30 giorni del mese prossimo. Poi Roma possiede un altro primato, quello della più antica statua cristiana che si conosca. E questa è la statua di bronzo di San Pietro, che appartiene a ragion veduta al tardo antico, cioè alla prima metà del V secolo. Non sia ben chiaro ad Arnolfo di Cambio, come alcuni hanno voluto affermare e hanno creduto di poter dimostrare. No, ora sta per uscire un mio libro intitolato Le antiche, dunque, San Pietro e Sant'Ippolito, storia di statue famose in Vaticano, e la prima di queste è appunto la statua di San Pietro, la più antica statua di culto che si conosca al mondo è quella di San Pietro nella Basilica Vaticana. Questo è un altro primato, naturalmente. Poi c'è un ultimo primato, che secondo me è il più importante, il più impressionante di tutti. È il fatto che l'unico personaggio, le reliquie dell'unico personaggio cristiano che abbia conosciuto Cristo personalmente, che abbia ascoltato la sua parola, che abbia assistito ai suoi miracoli, quali sono? Che però naturalmente scientificamente dimostrabili, sono le reliquie di Pietro nella Basilica Vaticana. Dunque la Basilica Vaticana detiene questo, diciamo, eccezionale primato. Io vi dirò che quando ho studiato tutto questo argomento ho voluto fare tutta una ricerca per vedere in Oriente e in Occidente se per caso ci fossero altre reliquie, ma sicuramente dimostrabili, scientificamente provabili, di altri apostoli di Cristo. No, non ce n'è assolutamente nessuna. Questa è di gran lunga la più antica, quella di Pietro, e per l'appunto di Pietro. E questo non è una cosa, diciamo, da poco. Fa veramente impressione pensare che Pietro, quello sul quale Cristo ha voluto fondare la sua Chiesa, e queste sono parole esplicite, promettendo che le forze del male non avrebbero avuto la prevalenza su di essa, siano proprio le reliquie di Pietro in Vaticano. Questa è la grandissima eccezione, il grandissimo primato fra virgolette che ha Roma. Allora, a questo punto io mi sono domandata, ma questa questa Roma, perché, insomma, che cosa aveva questa Roma, qual è stata la sua funzione nell'economia della provvidenza. E allora ho voluto studiare la storia di Roma fino dalle origini, per vedere se qualche cosa, insomma, se ci fossero veramente dei segni di qualche filo provvidenziale, di qualche avvenimento che ci confortasse in questo senso. Tanto si comincia col dire che già dall'età molto antica del cristianesimo, fino dagli Atti degli Apostoli, si era stabilito un legame fra Roma e soprattutto il suo impero e fra l'impero, ovvero, e Roma, fra Roma e la Chiesa, il cristianesimo. Questo si era già stabilito e io ho voluto vedere, ripercorrendo lunghi secoli di storia, ho voluto vedere se c'era qualche cosa che potesse confermare quest'idea. E mi sono accorta che in realtà è così. Ci sono per chi ripercorra così la storia di Roma dalle origini, questo piccolo borgo di pastori sulle rive del Tevere, che poi diventa un grande impero, vero? Che si estende a tutto il mondo allora conosciuto, ci sono veramente dei passaggi che fanno impressione. Cioè, si vede, io oso dire, c'è qualche cosa che determina certe, guida certi avvenimenti, si ha questa, io parlo di un'impressione, vero? E questa impressione l'avevano anche, ripeto, gli antichi cristiani, che ci fosse veramente un legame provvidenziale fra il cristianesimo e Roma e il suo impero. Roma, adagio, insomma, conquista su tre continenti tutto il mondo allora conosciuto, e va, o quasi tutto il mondo allora conosciuto, si va dalle rive dell'Oceano Atlantico fino all'Eufrate, dalle regioni germaniche fino all'Egitto settentrionale. In questo vastissimo mondo è compresa una terra di enorme importanza, piccola ma di enorme importanza, è la Palestina, la Palestina in cui nasce Cristo. Augusto diventa signore di questo grande impero e Augusto stesso nel 9 avanti Cristo dedica in Campo Marzio la sua Ara Pacis Auguste, perché questo principe, finite le guerre insomma dei civili, vuole che questo suo impero viva e prosperi nel segno della concordia, della pace, del benessere. E nel 9 avanti Cristo c'è la dedica in Campo Marzio della Ara Pacis Auguste. Poco tempo dopo, insomma pochi anni dopo, lì è discussa insomma la data, ma insomma nasce nella grotta di Betlemme Gesù Cristo. E questo fa in certo senso insomma una certa impressione. E allora ci si domanda, ma che cosa dette l'impero a Roma, che cosa dette l'impero al cristianesimo? L'impero era necessario, si può vedere, si può constatare a ragion veduta, era necessario per la diffusione del cristianesimo. Era assolutamente necessario. Che cosa dette l'impero al cristianesimo? L'impero al cristianesimo dette la sua universalità, questo grande impero universale. Poi gli dette un impero universale in cui il genio romano aveva saputo aprire strade per terra e per mare, che collegavano i punti più lontani, le località più lontane al centro, a Roma. Poi gli dette la sua perfetta organizzazione, la perfetta organizzazione giuridica e amministrativa. Poi gli dette, cosa non trascurabile, la sua lingua. Nell'impero romano c'erano due lingue, la lingua in Oriente, vero, che era la koinè, la lingua comune greca, nella quale vengono espresse i primi scritti cristiani. Nell'Occidente vigeva il latino, però c'erano molti nell'impero che conoscevano greco, specialmente le persone più colte, greco e latino e viceversa. Allora gli dette questa sua lingua. Poi gli dette al cristianesimo un immenso patrimonio di cultura e anche di religiosità. Un patrimonio che in parte il cristianesimo fece suo, trasfigurandolo alla luce della nuova fede. Questo dette l'impero al cristianesimo. E ora domandiamoci, e il cristianesimo che cosa dette all'impero? Gli dette un dono straordinario, cioè gli dette una vitalità perenne a Roma. L'impero di Augusto, l'impero di Roma, insomma, l'impero di Augusto era caduco e scomparve. Roma invece sopravvisse. E sopravvive ancora e sempre sopravviverà. Ci sono tante città del mondo antico che sono nate, hanno culminato in benessere e poi sono decadute, sono scomparse. Roma no, Roma fa eccezione alla regola. Roma resta. E perché Roma resta? Perché il cristianesimo le dà qualche cosa, le dà la sua vitalità perenne, nel senso che l'impero di Augusto si prolunga idealmente nell'impero universale della Chiesa cattolica universale di Roma. Questa è che rimarrà. È rimasta attraverso i secoli, sfidando le usure del tempo e degli errori umani, e è rimasta appunto perché c'è qualche cosa che la sorregge e che è la prosecuzione dell'antica universalità dell'impero e di Roma, che si prolunga spiritualmente nella Chiesa cattolica, cioè universale. Questo secondo me risulta da tutta l'indagine che io ho fatto e che credo sia stata, ripeto, condotta con assoluto rigore scientifico, e si deve per forza arrivare a questa conclusione. Soprattutto di grande rilievo è, lo ripeto ancora, il fatto che a Roma, nella Basilica Vaticana, esiste l'eccezionale tomba di Pietro e esistono perfino le eccezionali reliquie dell'Apostolo. L'unico dei 12 Apostoli che venisse a Roma e che ancora è il fondamento della Chiesa. Quindi vedono come non sia questo un argomento di semplice cultura, ma sia un argomento vitale per la Chiesa. Ora, dopo arrivata a questo punto, poi ci sono altre cose che io ho detto, altri particolari su cui mi sono soffermata, ma vorrei fare una riflessione. Insomma, oggi si sente parlare tanto di ecumenismo, vero? Di ecumenismo e dello sforzo di riunire tutte le chiese in un'unica grande famiglia, eccetera. Insomma, tutto questo si dice e si dà anche praticamente, si dà una certa, diciamo, rilievo a questo, anche un rilievo pratico a quello che si professa. Come orientarci davanti a questa presa di posizione? Dunque, certo che Cristo ha detto, vero, ha proclamato questa fratellanza di tutti gli uomini sotto la paternità di un unico Padre divino, per cui tutti gli uomini hanno il dovere di aiutare gli altri, di qualunque razza siano, a qualunque religione appartengano, e questo è una cosa, questo è giustissimo, e questo è un precetto di Cristo che bisogna seguire. Ma per quando poi si entra nel campo della dottrina, allora le cose cambiano aspetto. Quando si vuole mettere la religione cattolica, religione fondata sulla tomba di Pietro e, diciamo, documentata, comprovata da tutta una serie di circostanze che fanno veramente impressioni, da una concatenazione di eventi che fa veramente meditare. Dunque, quando si vuole mettere, come purtroppo qualche volta si fa, vero, oggi, si vuole mettere questa religione di fronte, allineata ad altre religioni che non sono cristiane, e come si può arrivare a un dialogo, che sia proficuo? Perché questo mettere questa religione allo stesso livello con religioni che rinnegano Cristo o che non lo riconoscono per quello che è, cioè per quella manifestazione unica nella storia che è la comparsa di Cristo nel mondo, vero? Questa è unica. E come si può fare a arrivare a una conclusione proficua? Mi pare impossibile. Questo non è assolutamente, secondo me, concepibile. Viceversa, bisogna pensare che Cristo ha anche detto, è stato l'ultimo precetto di Cristo ai suoi discepoli, andate e predicate a tutte le genti, dice, io sono con voi fino alla fine dei secoli, e poi ha detto anche altrove, perché ci sia nella famosa parabola del buon pastore, perché venga il giorno in cui ci sia un solo gregge e un solo pastore. E per questo ci sono tanti missionari che hanno offerto la vita, che hanno lavorato per secoli per portare la buona novella con loro sofferenza e magari eroicamente offrendo la propria vita, vero? Per portare la buona novella di Cristo a tutto il mondo, a quelli che non lo conoscevano. Dunque, questo dialogo, con religioni che rinnegano Cristo, mi pare che non sia per, almeno per me, non è concepibile. Si dice anche, sì, ci sono delle religioni cristiane, vero? Delle religioni cristiane, e che quindi con queste il dialogo potrebbe essere fatto. Ma io mi domando se si può, è lecito dimenticarsi che la religione cristiana, cattolica, romana, fondata sulla tomba di Pietro, eccezionalmente sulla tomba di Pietro, si può veramente chiamare una chiesa. No, secondo me è la chiesa Non bisogna mai dimenticare che questa, la nostra religione, la religione cattolica, è la Chiesa, non è una Chiesa, e che quindi non può mettersi alla pari con altre religioni che sì, riconoscono Cristo, ma che non sono, non hanno quella, diciamo, quel sigillo divino che ha la religione cattolica. E per me, insomma, credo per qualunque persona di buon senso che mediti su questo vitale problema, è quello che la Chiesa deve sempre ricordarsi nei contatti con le altre religioni di essere la unica, la vera Chiesa, quella che Cristo ha voluto fondare. E quella è la Chiesa che per sempre avrà, secondo me, secondo il mio modesto avviso, ma credo secondo l'avviso di qualsiasi persona ragionevole, avrà sempre la prerogativa di questo grande primato sulle altre. Lo stesso primato che nel secondo secolo, fino dalla fine del primo secolo, i cristiani d'Oriente e d'Occidente riconoscevano a Roma.
Se qualcuno può fare delle domande, sì, se qualcuno può fare delle domande, poi diciamo, per concludere magari dopo dico qualcosa anch'io, così, però meglio chieda se vogliono fare delle domande, perché può essere.
È possibile rivolgere qualche domanda, osservazione a questa grande sintesi che la professoressa Guarducci ci ha presentato questa sera? Si può rivolgere la domanda salendo sul palco al microfono sulla destra. Domanda anche di chiarimento, di precisazione su questi primati, su queste.
Bisogna rompere il ghiaccio.
Ce n'è uno forse. Prego, sinteticamente così.
Sì, volevo dire, cioè, fondare il primato di Pietro solo su cose, no? Sulla basilica, sulla tomba, sulle icone, su statue e reliquie mi sembra qualcosa di macrobo, qualcosa di cosale, insomma. Per avere il primato penso ci vuole altre qualità che una eredità di macraba, di morti, di cose, insomma, ci vuole qualcosa di più sostanziale, Pietro ha anche rinnegato Cristo 3 volte, insomma, era un uomo come tutti, insomma, anche Paolo è stato a Roma, insomma, anzi, l'unica lettera del Nuovo Testamento, cioè la lettera ai Romani, sembra l'abbia scritta Paolo, insomma, sembra ci vuole qualcosa di più, insomma.
Vogliamo magari riassumere. Ce ne sono altre due, sentiamo queste due osservazioni o domande e poi la professoressa.
Questa è la seconda volta che ascolto la professoressa Guarducci e mi sembra che anche questa volta abbia confermato che ciò che muove a questa passione per questa storia appunto della Chiesa non sia soltanto una passione di storica, no, mi sembra proprio che dalla passione che ci mette nel raccontarci queste cose emerga proprio il fatto che questa cosa qua c'entri con lei, no? Proprio con la sua vita. Se può appunto raccontarci un po' che cosa abbia significato per lei, magari come credente, affrontare un tema come quello della storia appunto della Chiesa.
Poi c'è nessun altro? A me veniva da fare un'affinità storica proprio quando parlava lei e mi veniva in mente per dire quando i papi erano nella cattività avignonese e c'erano due donne che si erano battute fino in fondo perché Esattamente, Santa Brigida e Santa Caterina. E mi viene in mente e dice, oh te, guarda, questa Guarducci, scusi se dico così, vedo che non basa forse sulle cose macabre, mi spiego, cioè anche altre donne, mi spiego, hanno fatto questo. E questo mi colpiva moltissimo, ecco, volevo solo sottolineare questo, ecco.
Allora, io devo dire che al primo interlocutore, non so chi sia stato, insomma quello che mi ha accusato, mi hanno detto che non basta questo, che queste sono cose macabre, è vero questo di fondarsi su, ma io non mi sono fondata su tombe, su morti, mi sono fondata su dei dati di fatto, sulla storia, io non so, dico, ho raccolto i documenti e ne ho ricavato le conseguenze, mi pare che non ci sia niente di macabro in tutto questo, quindi mi pare che il fatto di poter dimostrare scientificamente, come è stato dimostrato scientificamente, che quella è la vera tomba di Pietro, che dentro la tomba di Pietro c'erano le autentiche reliquie di Pietro, cosa assolutamente, insomma, eccezionale veramente, perché Pietro è l'unico dei dodici che sia venuto a Roma. Pietro è stato sepolto a Roma, Paolo lasciamolo da parte per il momento, perché Paolo non è stato uno dei dodici, vero? Non ha sentito, non ha conosciuto personalmente Cristo, meno che sulla via di Damasco, ma dunque il fatto che queste reliquie di Pietro, dell'unico dei dodici che sia venuto a Roma, si siano eccezionalmente conservate attraverso pericoli inauditi, veramente, perché qui io che ho vissuto un po' le cose, so che sono veramente cose, è una cosa eccezionale che si siano conservate e che c'è qualche cosa che ha guidato, perché dovevano essere ultra perdute ormai. Ma questa è una cosa che mi pare che non è macabra, non so, trovare qui a Roma, questo, nella Basilica Vaticana, proprio il fondamento della Chiesa, cioè Pietro, sul quale Cristo ha voluto fondare la sua Chiesa, e non so, non mi pare che sia macabro tutto questo, non so, dico, sono dati di fatto raccolti, non so, naturalmente non c'è una storia che dica così, così, colà, ma noi dobbiamo raccogliere dalla storia tutti gli elementi possibili, sia negativi sia positivi. Io posso dire che sono arrivata alla conclusione che quelle erano da riconoscersi come ossa di Pietro, ci sono arrivata così, non prevenuta, anzi io credevo esattamente il contrario. Questo l'ho anche, è dimostrato da un mio libro, il primo volume. Oculo famoso, era stato aperto durante il Medioevo dalla parte di Est, e io ci credevo, non avevo nessuna ragione per non crederci, e allora questo naturalmente toglieva la credibilità, eccetera, perché poteva essere un deposito di ossa qualunque, eccetera. Questo, quindi io ero completamente fuori soltanto davanti ai dati di fatto, quando dopo qualche anno l'esame antropologico dimostrò questo e quell'altro, che era nostra così e colà, che io ripensai ai fili d'oro che io avevo trovato nella terra insieme con, e allora doveva essere una stoffa una stoffa preziosa che aveva avvolto queste ossa. Allora naturalmente furono fatte le analisi, si dimostrò che quello era porpora, che quello era oro autentico e via di seguito. Poi furono fatte le analisi sulla terra incrostata alle ossa, e si dimostrò che quella terra era terra del luogo proprio. Oh, per l'appunto, guarda, guarda caso, la tomba di Pietro in fondo alla successione degli altari, sotto l'altare della confessione, vero? Quindi via via, insomma, tutta questa impressionante successione di monumenti che salgono dal primo secolo fino ai nostri giorni. Insomma, quando fu dimostrato che lì sotto non era stato trovato niente, che non c'erano le ossa di Pietro, allora io potei dire: beh, queste sono ossa, che sono le ossa che erano in viceversa nell'oculo appositamente costruito, e questo, tutto questo ho dimostrato, non una volta, ma credo parecchie volte l'ho dimostrato. Quindi non mi pare che ci sia del macabro in tutto questo, no? Ho preso i dati di fatto, così come a proposito di questa vicenda delle ossa di San Pietro. Io ricordo che nel 1967 io pubblicai, insomma, un opuscolo, poi prima all'università, nella rivista dell'Università di Roma, poi fu pubblicato come volume a sé dall'editore Coletti di Roma, intitolato Le reliquie di Pietro sotto la confessione di San Pietro in Vaticano, una messa a punto, dove io risposi a tutto e a tutti, assolutamente a tutti. Perfino arrivai a questo punto, dico, io volli sapere se per caso alla segreteria di Stato fossero arrivate delle lettere contrarie a questa mia questa conclusione, e quali erano gli argomenti che portavo. Allora io dissi, dico, no, io non voglio sapere chi ha mandato queste lettere, voglio sapere soltanto gli argomenti. Difatti mi mandarono dalla segreteria di Stato alcune lettere, non più di due o tre, senza firma, e io risposi agli argomenti che erano in questo. A questo punto io sono arrivata anche a rispondere a delle critiche di cui non conoscevo l'autore, tanto per poter dire, beh, questo argomento si smonta in questo modo, a questo argomento si risponde così e colà. Beh, dunque io in questo libro che scrissi, le reliquie di Pietro sotto la una messa a punto, e che fu quello che poi decise Paolo VI a dare l'annuncio ufficiale nella Basilica Vaticana nel 1968, vero? E senza naturalmente mio nessun, questo lo posso giurare nella maniera più assoluta, vero? Io non feci neanche la minima pressione su Paolo VI perché annunciasse, no, io scrissi questa messa a punto, la mandai alla segreteria di Stato, quindi al Papa naturalmente, lui lesse e poi era lui libero di decidere come credeva. Ma ci fu una delle persone che io poi presi in considerazione, dei critici, che disse, era un tedesco questo del quale non faccio il nome, e disse che io mi ero messa a cercare le reliquie di San Pietro, e poi aggiungeva «und hat sie natürlich gefunden», e naturalmente le ha trovate. E, beh, questa è una malignità, era naturalmente, perché io proprio posso garantire che sono arrivata senza nessuna prevenzione a questo. E soltanto davanti ai fatti io ho dovuto constatare questo, e se qualche cosa ci fosse stato di contrario, io per prima posso assicurare che avrei detto no, assolutamente non si può dire, ma che cosa dovevo fare? Tutto coincideva con la tradizione, ho dovuto coincidere anch'io con la tradizione, per forza di cose. Poi volevo rispondere a chi mi aveva detto...
Che cosa
ha influito, insomma, la mia posizione di credente. Che cosa ha influito? No, io l'ho già detto, ho già implicitamente risposto, vero? No, io siccome soprattutto mi premeva di stabilire la verità, questa è la cosa a cui tengo più di più che ad ogni altra cosa. Premeva di stabilire questo. Quindi io, va bene, ero credente nella Chiesa, ma la mia fede non ha influito per niente su questo, perché io sono stata guidata sempre in questo lavoro che ho fatto da quello stesso, diciamo, implacabile desiderio di affermare la verità, soltanto la verità, che ho usato in qualunque altro lavoro che ho fatto. Professoressa Sordi lo sa, vero, che io ho sempre usato questo metodo. Se una cosa è documentabile e c'è 1, 2, 3, 4, 5 argomenti che lo dimostrano, allora io lo posso dimostrare, vero? E allora lo posso asserire. Se invece non c'è, insomma, io non posso asserire niente, devo semmai asserire il contrario, vero? Quindi io non mi sono, in questo non ha influito assolutamente niente la mia posizione di credente, assolutamente niente. Come ripeto, che se io fossi arrivata alla conclusione che lì non c'era nulla di anteriore al secondo, al terzo secolo, io per prima lo avrei detto, come tante volte ho fatto, vero? Che, non so, io stessa ho sempre avuto l'abitudine, e questo credo che tutti quelli che hanno letto qualche cosa di mio lo sanno, vero? Che quando io mi sono trovata, mettiamo dopo aver sostenuto una data tesi, mi sono trovata davanti a argomenti nuovi che infirmavano quella mia tesi, io per prima sono stata lieta di dire ho sbagliato, perché, insomma, così, invece le cose stanno invece così e così. E sono lieta di stabilire. Quindi, quello che mi ha sempre guidato è la verità, vero? La verità. Io qui posso, questo non c'entra con l'essere credente o no, posso dire che, anzi, una cosa che mi fa piacere di ricordarla, che in una delle mie molte conversazioni con Pio XII, una volta io gli dissi, dico, beh, certo che è ammirevole il coraggio che lei ha avuto di far fare gli scavi, di aprire gli scavi, dopo secoli di silenzio, perché nessuno dei predecessori di Pio XII aveva avuto il coraggio, aveva osato di aprire gli scavi sotto la confessione sotto il pavimento, direi, della basilica. Perché? Perché certo la posta in gioco era molto grave, perché se gli scavi avessero dimostrato il contrario di quello che era la tradizione della Chiesa, cioè della venuta di Pietro a Roma, della sepoltura di Pietro nella Basilica Vaticana, eccetera, insomma, le cose sarebbero state piuttosto gravi. E certo è ammirevole questo coraggio che per primo Pio XII, primo dei suoi predecessori, ha avuto. E allora Pio XII, così molto tranquillamente, mi rispose. Dice, ma le pare, dice, che noi cristiani dobbiamo aver paura della verità? Dice, la verità va avanti a tutto. E difatti poi è stato premiato, perché la verità, insomma, diciamo, i risultati degli scavi sono stati del tutto favorevoli alla tradizione della Chiesa. Ma era la verità che quella che soprattutto premeva. Questo credo di aver risposto. Vero? Poi che cosa c'era da dire?
Dunque, l'altra era la cattività avignonese e le donne che
sì, hanno... beh, io qui ho sorvolato, vero? C'è Santa Caterina, Santa Brigida, vero? Che insistono presso i pontefici, vero? Perché per il ritorno a Roma. Poi c'è Petrarca, ci sono tanti altri grandi spiriti del tempo che cercano di far tornare i papi a Roma e di far cessare questa orribile situazione, eccetera. E questo ho scritto, certo, tutto nel primo capitolo, vero? Soltanto che ho insistito molto su Santa Caterina, vero? Santa Caterina, ma insomma, questo è un riassunto, vero, che io ho fatto. nel primo capitolo, quando ho parlato della storia della Chiesa, dopo come mi sono fermata sulla riforma, sulla controriforma, certo, sulla battaglia di Lepanto, ovvero su tutti questi avvenimenti favorevoli e non favorevoli alla Chiesa, determinati dalla parte umana della Chiesa, perché nella Chiesa c'è la parte umana e c'è la parte divina, e ci sono gli errori umani che determinano delle situazioni dannose, vero? E certo gli errori non sono mancati, però ci sono stati anche dei momenti di grande splendore, eccetera. Però la soluzione, alla fine si è arrivati a questo, vero? Si è arrivati a stabilire che veramente credo che non si possa fare a meno di stabilire che la Chiesa unicattolica, cioè come l'aggettivo catholicos significa universale, la Chiesa cattolica è rimasta e rimane e rimarrà attraverso i secoli, però io credo. Beh, in ogni modo è rimasta e rimane attraverso pericoli di ogni genere, attraverso sbandamenti, attraverso errori, però è rimasta. È rimasta ed è la Chiesa fondata su, e questo è di grande, di enorme importanza, insisto nel dirlo, di enorme importanza, è fondata sulla tomba di Pietro. Questa è sulla tomba di Pietro, eccezionalmente conservata fino a noi. E ora ricordo che a proposito della tomba di Pietro, dell'eccezionalità della tomba di Pietro, il dotto bollandista, il padre Ippolito Delay, vero? Che diceva che ha scritto dei lunghi studi sulla geografia, era un geografo, ovvero lui di grande valore, e ha scritto sulle reliquie anche dei santi, e dice la prima condizione perché si possa ritenere autentica la spoglia mortale di un individuo, insomma di un santo in questo caso, è quella dell'autenticità della tomba. Ora qui nel caso di San Pietro avevamo una tomba autentica, avevamo degli elementi tali eccezionali da poter seguire passo passo le vicende di questa tomba. E le ossa trovate dentro questa tomba rispondevano esattamente a quello che la tradizione voleva. E questo è stato il risultato al quale, lo ripeto, io sono arrivata così, indipendentemente, insomma io non ero assolutamente non senza tesi preconcette, nel modo più assoluto, anzi semmai il contrario. E, insomma, invece mi sono dovuta convincere di fronte agli elementi, per amore di verità, mi sono dovuta convincere che le cose stavano così e così. E questa era una soluzione che era completamente favorevole alla tradizione della, certo, Chiesa. Non c'era nessun altro? Che
no, 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 no. C'è un'ultima domanda. Sì, prego.
Prima aveva accennato ad una storia straordinaria sull'immagine di Santa Francesca Romana, sì. Se poteva raccontarci qualcosa di piccante.
Di piccante. Beh, insomma, vi racconterò se volete, ma io l'ho scritto nell'articolo dei 30 giorni, l'ho squadernato tutto questo. Dunque io ci sono arrivata.
In anteprima, che non è
uscito. Sì, non è ancora uscito. Beh, insomma, io ho pubblicato a proposito di questa immagine un libro, un piccolo libro ma molto denso, al Poligrafico, intitolato La più antica icona di Maria, un prodigioso vincolo fra Oriente e Occidente. E io ci sono arrivata a questo risultato attraverso lo studio di un documento che sta al Museo di Venezia, devo confessarlo sinceramente. Anzi, il professor Mirabella Roberti, che è venuto a parlare dei miei studi sulla Capsella di Saint Macaire, devo dire, gli ho detto che proprio è stato questo, insomma, questo studio, quello che mi ha portato a delle nuove conclusioni. Dunque questa, se volete sentire questo in anteprima, questo piccolo racconto, dunque c'è al Museo di Venezia un reliquiario che, insomma, di grande interesse, un reliquiario d'avorio,
che è stato trovato, era custodito, insomma, a Samager, Sant'Ermagora, Samager vuol dire Sant'Ermagora, a Pola. E secondo me, insomma, anzi logicamente, doveva venire da Roma attraverso Ravenna. Da Roma, insomma, l'età di Leone Magno, insomma, siamo 400, circa 440, insomma. Dunque allora questo reliquiario presentava delle scene strane, da una parte c'era una veduta della confessione vaticana, dall'altra c'era una scena della cattedra di San Pietro con gli apostoli, insomma c'erano varie scene che insomma erano state variamente discusse in maniera veramente, molti si erano accapigliati su questo grande documento, e insomma c'era alla fine della Seconda Guerra Mondiale la dottoressa Forlati Tamaro, Bruna Forlati Tamaro, che era direttrice del Museo di Venezia, mia amica carissima, oriunda dell'Istria, era istriana, e insomma che aveva insomma era stata messa nel comitato per la divisione, insomma, di queste tristi cose, dei beni culturali, dei monumenti scavati e restaurati da noi, dall'Italia, in Istria. E lei giustamente dice no, c'era questa commissione italo-jugoslava, e dice no. Io so che sì, noi abbiamo tanto lavorato, abbiamo tanto speso, ci siamo tanto appassionati per questi monumenti, però io trovo che è necessario lasciarli nel luogo d'origine. Dice, quindi vi lasciamo tutto, però una cosa sola voi dovete darmi. Io sono innamorata di questa capsella, questo reliquiario d'avorio. Me lo dovete dare questa piccola cassettina, questo, noi vi lasciamo tutto il resto, datemi questo. E questi glielo dettero, fortunatamente glielo dettero, e questa capsella andò al Museo di Venezia, e la signora Forlati faceva uno stillicidio e mi domandava a me, dice, e quando studi la capsella di Samager? E quando la studi? Allora finalmente io mi misi a studiarla. E allora notai che lì c'era un eloquente incrocio di scene che riguardavano Cristo e Pietro, insieme con scene che riguardavano Santa Croce in Gerusalemme, e lì comparivano personaggi imperiali. Compariva Costantino con la madre Elena davanti alla tomba di San Pietro, alla confessione vaticana. Compariva dall'altra parte una strana costruzione che io interpretai, credo giustamente, con l'edicola del Santo Sepolcro di Gerusalemme, insomma Santa Croce in Gerusalemme. E insomma c'era questi personaggi, Costantino, Elena, e poi c'erano nel V secolo, c'erano Valentiniano III e Eudoxia, Licinia Eudoxia. E allora io mi ero familiarizzata molto con la storia romana del V secolo. Valentiniano III era figlio di Galla Placidia, e questi Galla Placidia e Valentiniano III e Eudoxia abitavano sul Palatino, e allora insomma io studiai molto l'ambiente di Roma nella prima metà del V secolo, e poi mi impratichii con tutti questi personaggi imperiali sia di Oriente sia di Occidente. E avendo questa preparazione, già un paio d'anni prima di pubblicare il mio libro su questa Madonna, io scrissi sull'Osservatore Romano un articolo in cui dicevo forse la soluzione di questa misteriosa Madonna dipende dallo studio dei personaggi che hanno abitato il Palatino nel V secolo, cioè Galla Placidia, Valentiniano III, Licinia Eudoxia, eccetera. Già ci pensavo. Insomma, difatti la soluzione venne. E voi volete sapere chi era, chi, cos'è, com'è io arrivai a questa... Dunque questa Madonna era conosciuta da molti, secoli. Vero? E nel 1950 fu studiata da Pico Cellini, studiata, restaurata. Nel 1950, anno santo, l'affidarono per il restauro a Pico Cellini, noto restauratore romano. E Pico Cellini scoprì che c'era un vero palinsesto. Sotto questa, una crosta ottocentesca, c'erano delle teste della Madonna e del Bambino, ovvero la Madonna e del Bambino, dunque c'erano due teste medievali, poi c'erano al di sotto delle teste medievali c'erano due teste più grandi, molto più importanti, diciamo, e molto più antiche. E però, insomma, si trattava di vedere, insomma, questa Madonna che aveva avuto grande culto durante il Medioevo, che era stata portata in processione da Leone Magno, da Gregorio Magno nel 590 in occasione della peste, e che dice aveva determinato per la comparsa dell'angelo su Castel Sant'Angelo, e, insomma, tutta una serie di notizie, però non si era ancora stabilito che cos'erano queste due teste più antiche, che erano due teste molto più grandi, e che cos'è, insomma, in sostanza che cos'erano. Io questo mi misi, e tant'è vero, insomma, la disparità dei giudizi si rivelò nel fatto che queste teste, che erano teste ritagliate e applicate a una tavola di legno orientale. In origine, dunque, era una grande tela, una specie di stendardo, dal quale nel IX secolo erano state ritagliate queste teste e applicate a una tavola più piccola di legno orientale. Insomma, di dove derivava questa antichissima immagine di Maria e del Bambino, della madre Maria, madre di Dio? Di dove derivava? E le opinioni erano molto varie, tant'è vero che le datazioni oscillavano fra il V e l'XI secolo. Allora io così mi misi, insomma, così nutrita da questi studi sulla cappella di Saint Maguère e su altri che feci per quel medesimo periodo del V secolo, mi misi un po' a studiare, insomma, che cosa, la conclusione che cosa fu. Fu che questa Madonna, questo antico stendardo, diciamo, questa antica tela con questa enorme testa della Madonna, eccetera, era la copia su calco fatta a Costantinopoli nel 439 e mandata ai sovrani di Occidente, cioè che erano rispettivamente figlia e genero dei sovrani d'Oriente, portata sul Palatino e poi portata nella sottostante chiesa di Santa Maria Antiqua. Questa Santa Maria Antiqua che era poi è stata quella che ha preceduto Santa Maria Nova, perché Santa Maria Nova, dove ora la chiesa, l'immagine si trova, è l'erede di Santa Maria Antiqua. Dunque era la più antica perché era una copia fatta in controparte sulla immagine veneratissima della Odigitria di Costantinopoli. La Odigitria di Costantinopoli, la celebre Madonna Odigitria che ha raccolto la venerazione di tutto l'Oriente, anzi di buona parte del bacino del Mediterraneo e anche della Russia, che è stata insomma venerata, era quasi, era l'emblema, la patrona dell'impero, la patrona del popolo, eccetera. Questa sì che era insomma venerata lì a Costantinopoli nella chiesa degli Odigoi, e perciò si chiamava Odigitria. E questa fu la prima immagine che fu fatta dopo il Concilio di Efeso. Sanno che nel Concilio di Efeso 431 fu proclamata la divina maternità di Maria, e questa fu la prima immagine ufficiale della Madonna, insomma, che proclamata madre di Dio a Efeso. Subito dopo fu fatta la copia, immediatamente fu fatta la copia da mandare ai sovrani d'Occidente. E questa, la Madonna, questa di Santa Maria Nova, è la proprio esattamente la copia della Odigitria. Ora, la Odigitria di Costantinopoli, che naturalmente era la più antica, è finita in fondo al mare nel 1453. In occasione della presa dell'assedio di Costantinopoli fatto dai turchi, quando dei giannizzeri la derubarono di questi superbi gioielli che aveva, la fecero a pezzi e buttarono i pezzi nelle acque del Bosforo. E allora si credeva, tutti credevano, che la Odigitria fosse perduta. Viceversa, io, studiando questa Madonna di Roma, mi resi conto e potei dimostrare che questa era la copia fatta immediatamente a Costantinopoli in controparte. Difatti il bambino sta seduto sul braccio destro della madre e non sul sinistro, come sarebbe normale. Questo è l'unico esempio anteriore al 1000 che abbiamo del bambino sul braccio destro della madre. Mi accorsi che questa era questa copia questa copia in controparte fatta su impronta della Odigitria di Costantinopoli. Quindi, scomparsa la Odigitria nelle acque del Bosforo, questa diventava la più antica icona che si conoscesse. E poi c'era un'altra cosa quasi drammatica. Si diceva, c'era un'antica leggenda che risaliva al XV secolo, al XVI secolo, che Baldovino, l'ultimo imperatore d'Oriente, fuggendo da Costantinopoli nel 1261, avesse portato via con sé la testa della Odigitria di Costantinopoli, di questa celebre Madonna di Costantinopoli, dunque 1261, e questa fu distrutta finì nel Bosforo nel 1453. Dunque si diceva che poi l'avesse portata lui era parente degli Angiovero, e quindi fosse per eredità arrivata agli Angiovero, e che poi fosse stata inserita questa testa, che poi fra parentesi questa testa era di per sé stessa una reliquia inviata dalla Palestina a Costantinopoli per fare questa grande icona dell'Odigitria. Dunque fosse stata fosse stata utilizzata per questa testa, questa reliquia portata da Baldovino agli Angiò, fosse stata utilizzata per fare la grande immagine del santuario di Montevergine presso Avellino. Allora io ragionai in questo modo. Questa era considerata da tutti una leggenda, vero? Si sapeva soltanto che c'erano delle tracce di pittura antica sotto la testa della sola Madonna di Montevergine. E poi si sapeva che il legno era diverso, il legno di questa testa della Madonna di Montevergine era diverso dal resto di questa tavola che poi fu fatta, dipinta fra il XIII e il XIV secolo. Allora io ragionai in questo modo: se questo è vero, io ho ora un nuovo punto di appoggio, un nuovo elemento di giudizio. Siccome credo di aver dimostrato che questa Madonna di Roma, vero, è la copia in controparte, cioè la copia, il calco, fatta su calco, della celebre Odigitria di Costantinopoli, allora le misure dovrebbero corrispondere, vero? se le misure corrispondono, allora naturalmente calcolando che si trattava di una immagine rovesciata, speculare, se le misure corrispondono, allora bisogna dire che noi ci troviamo davanti all'immagine di Montevergine e dobbiamo riconoscere che lì c'è veramente la testa della Madonna di Ghitri. Dunque la prova fu fatta e le misure corrispondevano alla perfezione. Quindi questa Madonna di Roma è la copia che ci dà l'immagine ancora viva e fresca della Madonna di Costantinopoli che noi credevamo perduta nelle acque del Bosforo nel 1453, mentre la testa della Madonna di Montevergine corrisponde veramente all'originale che è stato inserito nella grande icona di Montevergine. Ecco, questa è una cosa piuttosto drammatica. Sì, certo. E questa è la più antica Madonna, sì, sì. Vero che sì, la più antica icona di Maria che si conosca, una volta perduta quella di Costantinopoli, ed è un prodigioso vincolo fra l'Oriente e l'Occidente, perché questa Madonna ha avuto per secoli la venerazione dell'Oriente e dell'Occidente. E quindi l'ha avuta a Costantinopoli, vero? E l'ha avuta in Italia. Dunque quella Madonna che noi credevamo perduta per sempre si è salvata in Italia. Si è salvata parte nell'icone di Montevergine e poi come immagine in questa immagine di Roma, vero, che è nella chiesa di Santa Francesca Romana alias Santa Maria Nova.
Non so se questo è interessante.